Leggo il primo versetto, il primo rigo di un versetto, ma lo leggo io, che me lo ha suggerito Isaura all'inizio del culto. Leggo il primo rigo che dice, da Galati 5:1, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Teniamo a mente questo versetto e andiamo a Giovanni 11. E lo leggiamo insieme, così si fa anche un po' di studio biblico. Allora, c'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle, dunque, andarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: torniamo in Giudea. E i discepoli gli dissero: Rabbi, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là? E Gesù rispose: non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Così parlò. Poi disse loro: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, se egli dorme sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire e del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. E per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi per morire con lui. Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. E Marta gli disse: lo so che risusciterà, nella risurrezione, nell'ultimo giorno. E Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: il Maestro è qui e ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei, che erano in casa con lei e la consolavano, vedendo che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e lo ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove lo avete deposto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. E Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al 4º giorno. E Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. E Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto che egli aveva fatto ciò che egli aveva fatto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. I capi dei sacerdoti, è un po' lungo ma siamo quasi a fine. I capi dei sacerdoti e i farisei, quindi, riunirono il Sinedrio e dicevano: che facciamo? Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui, e i romani verranno e ci distruggeranno come città e come nazione. Uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno, dunque, deliberarono di farlo morire. Gesù quindi non andava più apertamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, e là si trattenne con i suoi discepoli. Fino qui. Allora, abbiamo letto tante volte questo brano, si sa a memoria quasi, eh? Però l'ho voluto rileggere perché ci sono dei particolari che mi piacerebbe condividere con voi. Allora, intanto vi premetto che alcuni studiosi pensano che non sia mai successo questa resurrezione. Quindi, al di là di quello che credete, che va bene qualsiasi cosa, che crediate che sia davvero successo o che crediate che non sia successo, poco cambia in relazione alla nostra fede. E adesso poi andiamo a vedere. Non cambia niente se è inventata o se è vera. Per la nostra fede, non è che la nostra fede è fondata sulla Bibbia, su quello che viene detto, solo perché è tutto vero. Perché se anche fosse tutto inventato da un punto di vista così di racconto, che sia tipo, come si intende, le favole, no? Le fiabe che si raccontano ai bimbi hanno una morale, giusto? Quando si racconta le fiabe ai bimbi, non è perché esiste davvero Cappuccetto Rosso, il lupo e la viene mangiata dal lupo la nonna e poi la trovano viva quando gli aprono la pancia, è impossibile, è una fiaba, ma serve a raccontare una cosa vera, cioè stai attento quando vai in giro, perché ci sono i lupi in giro, non ti fidare di tutti, quelli che si comportano bene e ti salutano, ciao bellino, vieni, no, vieni ti do una caramella, no. Quindi non importa se è finta o vera la storia, l'importante è che sia vera la morale, quello che vuole insegnare il testo. Quindi quello che credete, se sia vero o no, poco importa. Importa che però sia vero il senso, ciò che ci vuole raccontare questa storia, che adesso andiamo a vedere. Così, giusto una parentesi per condividere il perché dicano questo alcuni studiosi, perché questa storia, la ritenete importante questa storia rispetto ad altri miracoli? In nessun'altra parte della Bibbia succede un miracolo di una persona morta da 4 giorni che puzza già ed è già sepolta e il Signore la risuscita. Ci sono già anche nell'Antico Testamento un paio, mi sembra, di resurrezioni e qualche cosa, Gesù risuscita un bambino e un'altra persona che ora non ricordo chi, ma non sono in queste condizioni, quindi questa storia è eclatante. Un morto che risuscita dopo 4 giorni che è morto, è una cosa incredibile. Perché non ne parlano Matteo, Marco e Luca? Se è così importante, se è così straordinario, se è così fondamentale questo racconto, perché non ne parlano? Ecco perché alcuni pensano che non sia mai successo, ma che sia un modo che Giovanni usa per spiegare qualcosa di importante, che è quello che andiamo a vedere adesso. Riprendiamo un attimo la storia. Fanno sapere a Gesù, che è in un altro luogo, che Lazzaro, che egli ama nel senso che era un suo amico stretto, Marta, Maria e Lazzaro, che poi anche qui un altro motivo per cui dicano questo, nei Vangeli si parla solo di Marta e Maria. Ve lo ricordate anche il racconto di Marta e Maria, dice Marta, Marta, tutti affatiti in molte cose, perché non parlano di Lazzaro? Lazzaro appare qui, quindi insomma questi sono poi vari motivi che loro dicono per cui è inventato, ma insomma a noi non ci interessano queste disquisizioni. Marta e Maria mandano a dire a Gesù: Lazzaro sta parecchio male, vieni, dice, perché insomma non glielo dicono proprio vieni, ma gli fanno sapere che era malato. Gesù dice: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Quindi Gesù ha una rivelazione, dice ok, questa notizia, mi è arrivata questa notizia e questa malattia di Lazzaro, questa sua morte, che dice che è malato, ma Gesù già dice, questa malattia non è per la morte, quindi sa già che finirà lì, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa, per mezzo di quella morte, il Figlio di Dio sia glorificato. Poi lo riprendiamo questo. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Questo perché nel testo dice or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro? Perché viene scritto che Gesù amava loro tre? Viene in mente perché? Che è sottolineato questo aspetto, poteva non dirlo, l'aveva già detto all'inizio, giusto? Signore, ecco, colui che tu ami è malato, gli vanno a dire a Gesù, colui che tu ami. Ma perché lo ripete la Bibbia qua? Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Lo ripete per farci capire a noi quello che scrive dopo, cioè si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Cioè non è che si trattenne perché non gli voleva bene o perché voleva che morisse, o si trattenne lì 2 giorni perché si disinteressava di loro. Capite perché è scritto? È ripetuto che Gesù gli voleva bene per farci capire, attenzione, non si è trattenuto 2 giorni in più perché non gli voleva bene. Gli voleva bene! Ma si è trattenuto lo stesso 2 giorni in più, perché l'amore per le persone, gli affetti che Gesù aveva, i sentimenti che Gesù provava per questi suoi amici stretti, non sono da confondere con l'opera di Dio. Gesù aveva una missione, Gesù aveva un compito, Gesù aveva un mandato, Gesù aveva fede che quello che stava succedendo era nel piano di Dio affinché gli portasse la sua glorificazione. Quindi il piano di Dio va avanti agli affetti. Certo, lui ci teneva, era suoi amici, li amava, ma nonostante l'amore che ha per loro, si trattiene. Ancora 2 giorni. Questo lo voglio sottolineare perché tante volte ci prende la sindrome della croce rossina a noi cristiani e ci viene voglia di correre, qualcuno ha bisogno, telefona, bisogna andare a trovarlo, quello sta male, fa poverino, preghiamo, facciamo. Piano. Qual è la volontà di Dio? Quella malattia, dobbiamo pregare per la guarigione? O dobbiamo pregare perché la sua fede non venga meno? Discernimento. Ma quella persona mi ha chiamato, ha bisogno, una situazione difficile. Sì, ma è per la gloria di Dio? O è solo che ci vuoi andare perché siamo amici, siamo fratelli, c'è un sentimento di difficoltà? Un conto è il piano di Dio, un conto è il nostro affetto che ci possiamo avere l'uno per l'altro e volerci bene. E ci vogliamo bene, ci sosteniamo, ci aiutiamo. Ma alcune cose nella nostra vita capitano per il nostro bene. E se ci capita del male a volte, dobbiamo tenercelo. Perché serve di crescita a noi e a quelli intorno a noi, proprio come in questo brano, adesso andiamo a vedere. Quindi Gesù non si lascia condizionare dall'amicizia, ma mette avanti il piano di Dio. Rimane lì altri 2 giorni. Or Gesù poi disse ai discepoli, torniamo in Giudea, passati 2 giorni, cioè adesso si va in Giudea. E i discepoli dissero, proprio ora, adesso, i giudei cercavano di lapidarti, e tu vuoi tornare là? Al capitolo prima era stato là Gesù, cercavano di lapidarlo, avevano cercato di lapidarlo, lui era venuto via, ora ci vuole tornare. E i discepoli dicono, scusa, ma non te lo ricordi che un paio di giorni fa, poco tempo fa, ti volevano lapidare e uccidere, e tu ora ci vuoi tornare? E Gesù gli rispose, non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Che vuol dire questa risposta? Un po' strana, no? Gesù dice una cosa simile al capitolo 9, non mi ricordo il versetto, e dice, più o meno questo, con il senso che Gesù è venuto e deve fare la volontà di Dio. Non si deve preoccupare di tante cose, si deve preoccupare di fare la volontà di Dio. Qui è simile la spiegazione, cioè gli sta dicendo, attenzione che nel fare la volontà di Dio si troverà delle difficoltà e degli intoppi e si troverà anche gente che ci dà contro, ma non potremo inciampare perché camminiamo nella luce. È quando camminiamo nella notte che inciampiamo e cadiamo. Quindi, come dire, attenzione, che se io adesso vado là, non mi potrà essere fatto nessun male, non ci sarà nessun inciampo, succederà quello che deve succedere, perché è volontà di Dio che io vada là. Mi viene in mente il brano di Paolo, quando gli viene profetizzato di non andare in un certo luogo, che ora non ricordo, dice perché quando tu andrai ti faranno così, sarà legato, sarà imprigionato, sarà picchiato. E tutti intorno, i fratelli della chiesa, attorno a lui gli dicevano non ci andare là, perché ha sentito il profeta che ha detto, ti ha profetizzato che tu subirai delle conseguenze grosse. E noi che avremmo fatto? Che avremmo fatto? Io vi dico che avrei fatto io, mi sarei messo in ginocchio, grazie Signore tu mi hai evitato di andare là, grazie perché tu mi hai avvisato, resto qui, perché è comodo. No, Paolo risponde dicendo, io sono pronto non solo ad andare in carcere per Cristo, ma anche a morire, e quindi ci vado lo stesso. La volontà di Dio. Il cuore di Paolo, la sua fermezza, la sua fede, la sua convinzione che il suo posto è là, nella prigione, in prigionia. Dice, ci vado lo stesso perché sento che lì è la mia chiamata. E se una chiamata è da Dio nella tua vita, essa si compirà. Infatti, tornando al nostro brano, Gesù gli spiega così, dice, se uno cammina nel giorno, dice, non c'è nessun problema, quindi andiamo, perché quella è la volontà di Dio. Mi sto muovendo nella luce, nelle cose corrette, so che è questo il tempo per andare. Non mi sarà fatto niente di male che non sia sotto il controllo di Dio. E infatti, in alcuni passi biblici, ora non è che me li sono cercati, per cui non li so, ma diciamo in varie parti dei Vangeli, dice perché l'ora sua non era ancora venuta. Vero, ve lo ricordate più o meno queste frasi, in cui dice che Gesù non era, quando per esempio lo volevano lapidare, dice, ma non potevano fargli nulla perché la sua ora non era ancora venuta. Quando lo portano sul pinnacolo della montagna, lo volevano buttare di sotto, e Gesù, ve lo ricordate cosa fa? Si gira, ripassa in mezzo alla folla, che lo aveva portato su per spingerlo, e lui passa in mezzo alla folla, e lo lasciano passare. Perché? Perché l'ora sua non era ancora giunta. Ve lo ricordate questi passaggi? In varie parti della scrittura è scritto che Gesù non gli potevano fare nulla perché ancora non era la sua ora. Questo che cosa ci parla per noi? Stiamo tranquilli, perché è tutto sotto il controllo di Dio. Non ci potrà essere fatto nessun male che Dio non abbia già permesso e stabilito. Dio ha un piano per la nostra vita. E se il Signore impedisce alcune cose, è perché dovevano essere impedite. Se invece si compiono, è in mezzo a mille difficoltà, è perché dovevano compiersi, e nessuna difficoltà può bloccare il piano di Dio, come in questo caso. Quindi Gesù gli risponde così ai discepoli, e i discepoli capiscono, dice ok, allora andiamo. E Gesù aggiunge, non vi sono 12 ore nel giorno, questo l'abbiamo letto. E Gesù disse, poi dopo disse loro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma adesso vado a svegliarlo. E loro che avevano capito, sì, andiamoci, dicono, ah vabbè, dice, ma allora se si è addormentato non importa andarci. Avevano paura. Signore, se gli dorme sarà salvo, no? Gli dica. O Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù gli disse apertamente, Lazzaro è morto, lo vado a risuscitare, lo vado a svegliare. E mi rallegro di non essere stato là affinché crediate, ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, chi era Tommaso? Quello che ha detto? Che ha detto Tommaso? Non ci credo fino a che non metto le mani nei fori. Andiamo anche noi per morire con lui. Vai la fede di Tommaso. E poi no, io sono vedo, non ci credo. Ma tu volevi morire per Cristo. Siamo così anche noi, eh? Non pensiamo di essere tanto meglio. Gesù dunque arrivato trovò che Lazzaro era da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, va bene, era andato. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Ora qui Maria stava seduta in casa perché usava così, quando c'era i funerali, quando c'era un morto, le vedove, i parenti stavano seduti aspettando i vicini, gli amici, le persone che andavano per essere consolati e per far presenza, insomma, per stare lì, ok? Quindi era lì seduta come si faceva in questi casi. Marta invece va incontro a Gesù e gli dice: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Ma anche adesso, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ricordatevi. Marta dice anche però, ma anche adesso so che tutto quello che tu chiederai. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. E Marta gli disse, lo so che risusciterà, nella risurrezione e nell'ultimo giorno. E Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? E lei gli disse, sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. Ecco il senso del capitolo 11 di Giovanni, di tutta questa storia. Ecco la morale della storia finta, vera, non ci interessa. Questo è il senso. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Perché questa è la domanda che ci viene fatta oggi. Credi tu questo? Pensare a mille cose. Sì, c'è il discorso di tuo fratello, è morto, la situazione di casa, vedendo a noi le nostre difficoltà. A volte ci sentiamo noi stessi i morti dalle difficoltà, dalle situazioni, dai pensieri, da quello che ci avvolge, da quello che passiamo in questa vita. Ma credi tu questo? Detto questo, Marta se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il maestro è qui e ti chiama. E l'ha udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. O Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma lo stava aspettando dove era rimasto fermo dove aveva incontrato Marta. Marta va via, va a chiamare Marta, aspetta Maria, Maria aspetta che arrivi Maria, e Gesù non si è mosso, è rimasto lì. Cioè, questo ha già aspettato 2 giorni, Lazzaro è morto, questo continua a traccheggiare, a perdere tempo. E l'ha udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Ora Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. I giudei che erano in casa con lei, cioè con Maria, e la consolavano, vedendo che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Dice, si è alzata di corsa, è andata via, dice, sarà andata al sepolcro a piangere. Andiamo dietro a lei, aiutiamo, consoliamola, stiamogli vicino. E vanno con lei. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e lo ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Punto. Non aggiunge altro. La fede di Marta è più grande di quella di Maria in questo caso. Marta, Marta, tutti affanni in diverse cose, sei presa da mille cose, ma Maria ha scelto la parte che non gli sarà tolta. In questo caso Maria aggiunge una frase, ma anche adesso so che tutto quello che tu chiederai, Maria no, se tu fossi stato qui, ma ormai non c'è più niente da fare. Quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse, dove lo avete deposto? E si gli disse, lo Signore viene a vedere. E Gesù pianse. Perché piange Gesù, secondo voi? Quando si legge la Bibbia, che si fa queste considerazioni, facciamoci delle domande. Perché Gesù piange? Perché è così importante da essere stato scritto che Gesù piange? Qualche suggerimento? Potrebbe essere un'interpretazione.
Perché loro non credeva.
Allora, potrebbe essere un'interpretazione, no? L'umanità di Gesù, la sofferenza, può essere. Però Gesù già sa che non è per la morte. Gesù già sa che sarà resuscitato, che sta per succedere qualcosa di grande. E come lo sa? Lo sa perché dice questo serve per la glorificazione, per la gloria. Il Figlio di Dio sarà glorificato da questo. Qui c'è un cambio epocale, sta per succedere qualcosa di grandissimo, di grandioso. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Punto. Senza fede, senza più speranza. Quando Gesù la vide piangere, perché era un pianto di fine, di disperazione, non c'è più rimedio, non c'è più possibilità. Gesù si turbò, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove lo avete deposto? Si turbò perché non c'era la fede in quelle persone, non c'era più speranza. Non piange quando vede Marta, ma Marta non penso che ridesse. Ma quando vede piangere Maria, quando vede piangere quelli che erano con lei, i giudei che erano andati con lei, fremette nello spirito. Non dice gli dispiacque, e anche lui pianse perché si dispiacque della situazione, perché no, fremette, si turbò, dice anche. Dice due cose, fremette nello spirito, si turbò e disse. Quando una persona è turbata, non è empatica in quel momento, è turbata, c'è qualcosa che lo disturba. Questa cosa mi dà fastidio, perché questo pianto non è finita qui? C'è dell'altro, perché pensano che sia tutto finito qui? Gesù pianse, il versetto più corto della Bibbia è qui, Giovanni 11,35, Gesù pianse. Due parole, finito il versetto. Perciò i giudei dicevano, guarda come lo amava, perché pianse Gesù. Perciò i giudei dicevano, guarda come l'amava, ma alcuni di loro dicevano, non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? E Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, perché? Non per la tristezza, ma per l'incredulità di questa cosa. Ma non poteva lui che fare questa cosa? Fremette di nuovo. Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta, fa la descrizione che abbiamo letto prima, gli dice di togliere la pietra. Marta, quella che aveva più fede di Maria, gli dice ora, Signore, egli puzza già perché siamo al quarto giorno. Ma non ti ha appena detto se tu credi, vedrai la gloria di Dio, la resurrezione, sono la vita. Gliel'ha appena detto, pochi minuti, poco tempo fa, non so quanto tempo è passato, ma poco. E però gli dice, no, non lo facciamo perché è quattro giorni che è morto, puzza di già. Ma le parole di Gesù non servono a niente proprio. E Gesù di nuovo gli dice, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra, Gesù alzati gli occhi al cielo disse, Signore ti prego fa che Lazzaro risusciti perché qui se no finisce male, perché ho detto a tutti che finiva bene e invece qui finisce male. No, gli dice, non gli chiede nemmeno a Dio, Signore, ma è da resuscitare, no, la fede di Gesù, la convinzione di Gesù l'aveva già avuta prima di partire, quattro giorni fa. Gli aveva già detto, questa cosa è per la gloria, non è per la morte, è perché il Figlio sia glorificato, non è per la morte. La sua fede è ferma, la fede di Gesù è incrollabile, non come quella di Marta, sì, ci credo, no, puzza già, ma quella di Maria, lei ha scelto la parte migliore, no, ma se tu fossi stato qui ormai non c'è più neanche te, può fare più niente. I pianti delle persone... La fede di Gesù invece è incrollabile, l'ha detto Dio, ho ricevuto da Dio questo, è una certezza per me e nessuno mi farà cambiare idea, che neanche se è quattro giorni che Dio può fare qualcosa, no, Dio farà qualcosa. E infatti Gesù non chiede un miracolo, ma ringrazia e dice, Padre ti ringrazio perché mi hai esaudito, ma non gliel'hanno ancora chiesto. Ti ringrazio perché tu mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Cioè, io non ho neanche bisogno di chiederti, ma lo faccio, lo sto facendo, perché loro mi possano sentire, lo faccio per loro, affinché credano che tu mi hai mandato, che non sono io che ho qualcosa di particolare, ma tu mi hai mandato. Ecco, anche questo è un aspetto importante, dell'umiltà nel servizio. Quando ci sentiamo chiamati da Dio a qualcosa e non ci viene riconosciuto il talento, il dono che abbiamo, cosa importa? Tu mi hai chiamato, tu mi hai mandato. Se gli altri non lo sanno, lo sapranno, io faccio la tua volontà. Non mi interessa essere guardato da te, è affinché loro capiscano. Faccio quello che faccio affinché capiscano che tu mi hai mandato. Non per essere guardato, perché io faccio quello che tu. Gesù non ha mai fatto niente di suo, vero? Io faccio quello che ho visto fare al Padre, dico di ciò che, cioè parlo di ciò che il Padre mi dice di dire, giusto? È scritto così anche nelle vostre Bibbie, no? Gesù non si è inventato niente. Gesù faceva le cose come le aveva viste fare al Padre. Gesù metteva in atto i suoi doni, i suoi talenti, quelli che Dio gli aveva dato, esattamente come ognuno di noi dovrebbe fare. E lasciare che le cose vadano come devono andare. Ma quello è morto, deve andare così. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti di fasce e il viso coperto da un sudario. E gli disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti giudei che erano venuti da Maria, avevano visto ciò che egli aveva fatto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. Perché? L'ho letto prima, lo rileggiamo, ma mi soffermo un attimo qui. Molti credettero in lui. I miracoli non servono, ora vi dico perché, ma non servono per credere. E dice, ma qui c'è scritto che molti credettero in lui dopo quel segno. Sì, vero, ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto, non per fede, dopo lo vediamo, ma per un altro motivo, perché non volevano credere in lui. Allora il miracolo non fa la fede, non ricerchiamo di fare miracoli così la gente crede. Il miracolo serve solo da segno che la fede un po' vacillante che hai possa essere rafforzata e credere pienamente. Ma il miracolo non crea la fede già la dobbiamo avere. Perché se non crediamo, dice la scrittura, neanche se un morto ritornasse in vita e ci dicesse le cose, noi crederemmo. Perché non ci vogliamo credere. Ma quelli che hanno una fede a metà, una fede vacillante, una fede che io sì ci credo, però poi sì ci credo che tu puoi risuscitare, ma nell'ultimo giorno sì ci credo, però, allora il miracolo, il segno, è da parte di Dio per dire attenzione, la tua fede sia rinforzata, sia ben salda. I capi dei sacerdoti e farisei, quindi, saputo dai giudei quello che aveva fatto, si riunirono il Sinedrio, diciamo, fece un po' il consiglio, e dicevano: che facciamo? Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi. Non è che ci viene il dubbio di dire, ma non è che è figlio di Dio, andiamo un po' a vedere, magari c'ha ragione. No, dice, siccome fa segni miracolosi, questa cosa a noi non ci va bene. Perché? Perché quest'uomo facendo segni miracolosi, se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui. E quindi, scusa, è la volontà di Dio, siete sacerdoti, siete i capi dei sacerdoti, siete proprio le persone più spirituali che ci possano essere. È come se oggi nella Chiesa, dice, erano pastori più del pastore, erano gli apostoli, erano gli anziani, quelli che proprio... Loro si mettono contro Dio, contro la volontà di Dio. Conoscevano le scritture, conoscevano benissimo l'Antico Testamento, sapevano quando doveva nascere Gesù, chi era, come doveva essere, sapevano tante cose, ma quando poi ce l'hanno avuto davanti, faceva pure miracoli, non gli hanno creduto. Quelli che andavano in chiesa, gli spirituali, quelli che sapevano la Bibbia. E invece da Gesù chi ci andava? I peccatori, le adultere, prostitute, peccatori di vario genere, a vario titolo, non giudei, centurione romano, la sirofenicia, no. Chi ci andava da Gesù? Quelli che non ne capivano niente, gli emarginati spirituali, dicevano, ma voi siete all'altezza. Attenzione a non sentirsi all'altezza, il Signore ci rende abili. E attenzione però quando ci sentiamo tranquilli, e diciamo, ma io ho studiato, la Bibbia la conosco, occhio. Se lo lasciamo fare tutti crederanno in Lui, e i romani verranno e ci distruggeranno come città e come nazione. Qui arriva una parte bellissima. Uno di loro, Caiafa si chiama, uno dei capi sacerdoti, era sommo sacerdote quell'anno lì. Non è che cambiassero tutti gli anni, però diciamo, quell'anno toccava a lui, era lui. Credo, ho letto da qualche parte che era 18 anni, è durato il suo essere sommo sacerdote. E in questi suoi 18 anni di servizio, in uno di questi 18 anni era questo momento qui, in cui lui è sommo sacerdote e dice, voi non capite nulla e non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca invece tutta la nazione. Cioè questi stanno pensando, cosa si può fare per fermare questo qui? Perché poi dopo i romani arrivano e ci distruggono. E voi dice, ma voi non avete capito niente, questa è una situazione che ci casca perfetta. Facciamo un modo di farlo morire. Questo sta dicendo. Ma qui Giovanni vede la cosa in un altro modo e dice, ora egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. Cioè lui sta dicendo, è bene per noi che Gesù muoia. Ma nel dire questo per il male, in realtà sta profetizzando che Gesù deve morire per salvarci. Dio si serve anche di persone che sono contro di lui, perché era insieme agli altri capi dei sacerdoti, stavano pensando come fare a fermarlo, erano contro il piano di Dio, erano nemici di Dio, non erano amici, ma sono sacerdoti. No, non conta nulla, però conta per il fatto che era un sommo sacerdote, cioè c'ha un'unzione particolare, anche se non fa la volontà di Dio. Saul era unto da Dio, ma non faceva la sua volontà, infatti fu ripudiato a un certo punto, e fu unto re Davide, che non prende il trono subito, aspetta il suo tempo, passa degli anni che Saul muoia, e è Dio che lo fa morire. Infatti Davide dice, io non toccherò l'unto dell'Eterno. In diverse occasioni gli capita di averlo a tiro, lo poteva uccidere, ma non lo fa. Se Dio mi ha chiamato re, mi ci mette lui sul trono, non io con le mie mani, non spargerò sangue io. Lui mi ci mette. Questa unzione era anche in questo Caiafa, in questo sommo sacerdote, che riceve, dice, non disse questo di suo. Cioè, lui fu ispirato e si sentì di dire questa cosa. Ma Giovanni e noi credenti lo prendiamo come una cosa buona. Cioè, hai visto? Gesù è dovuto morire per noi, per salvarci. Loro invece lo prendono come occasione per ucciderlo. Dice, bella idea questa, uccidiamolo. E infatti dice, da quel giorno, dunque, deliberarono di farlo morire. Ecco l'idea. Il sommo sacerdote, profetizzando, viene interpretato come un'occasione di dire adesso abbiamo capito come fare, uccidiamolo. Da quel giorno deliberarono, cioè decisero, cominciarono a pensare come farlo morire. Gesù quindi non andava più apertamente tra giudei, ma si ritirò nella regione vicino al deserto. Ecco che è iniziata la fine di Gesù. Il processo che lo porterà alla crocifissione ha inizio qui, è iniziato qui. Ecco perché Gesù ha ricevuto quella rivelazione all'inizio del capitolo, quando dice questa cosa non è per la morte, ve lo rileggo preciso, dice questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. E infatti è per mezzo di questa resurrezione che cominceranno a pensare di ucciderlo. Senza quella resurrezione non ci sarebbe stata la croce. Senza la possibilità, senza, diciamo così, aver fatto quel miracolo, non avrebbe scatenato tutto quello che lo porterà, tutti quegli eventi che lo porteranno poi a essere crocifisso. Ecco che quel miracolo era per la gloria di Dio, per due motivi. Uno, perché si compie la volontà di Dio, e la volontà di Dio era che Gesù morisse al posto nostro. E la seconda volontà di Dio è il fatto che il Signore ci ama, il Signore ci protegge, il Signore ci sostiene, il Signore ci è vicino, e con questo miracolo dimostra proprio questo. Credete in quello che io vi ho detto, credete alle mie parole, non vi lascio, non vi abbandono, non vi abbandonerò. Come diceva mio babbo stamani, il perdono dei peccati. Non abbiate dubbi del perdono di Dio, perché tante volte abbiamo dubbi. Chiediamo perdono a Dio, il Signore ci perdona, e da qui si riparte. Ma io pecco continuamente, e il Signore ti perdona continuamente. Solo abbi fede, solo rimani fermo, non facciamo come Marta, come Maria, come i giudei che erano andati lì, sì, no, no, noi crediamo, sì, però, ma ora... No, Signore, io sono aperto a qualsiasi cosa. Ho fede che se tu vuoi operare un miracolo, tu lo puoi fare. Se tu vuoi permettermi invece di attraversare la difficoltà, tu me la farai attraversare. Se poi invece questa difficoltà, questa situazione è per la morte, allora ho fede, sono certo che non sarà per una morte eterna, ma è per la mia glorificazione, perché posso venire con te, posso venire da te. E Gesù vede questo, cioè non è per la morte, è perché il Figlio di Dio sia glorificato. Ma ti porta a morire questo gesto, questo atto. Ma Gesù non guarda alla morte fisica, guarda alla vita eterna, per sé, perché il Figlio di Dio sia glorificato, ma anche per noi. Infatti a Marta, se vi ricordate, non gli dice, no, ma credi tu che io sono la resurrezione per tuo fratello? Non lo rammenta Lazzaro. Leggete la casa, Lazzaro Gesù non lo rammenta. A Gesù non gli interessa il fatto che Lazzaro sia morto fisicamente. A Gesù gli interessa una cosa, la vita e la morte eterna. Credi tu che io sono la risurrezione e la vita? Perché questo conta. Non conta se vivi o se muori qui, conta se vivi o muori di là. Come si fa a vivere di là? Devi credere qui. Credi che io sono la resurrezione e la vita nella tua vita? Credi che io posso operare una resurrezione nella tua vita? Credi che io posso liberarti da quei lacci di morte che sono nella tua vita? Da quei pesi che ti angosciano? Ci credi? Sì. Allora sei libero, sei vivo, sei risorto, sei nei cieli. Tu puoi guardare di là con speranza e non guardare più alla morte e alle difficoltà di questo tempo. Lasciamo stare Lazzaro, sta male, pazienza. Il nostro servizio sia un servizio spirituale. Non corriamo sulle faccende cose da fare. Sì, ci sono cose da fare, si fanno. Ma sempre in un'ottica di servizio a Dio, dando le giuste priorità, sapendo aspettare i tempi di Dio. Non mettendoci l'ansia, devo fare. Si fa tutto quello che c'è da fare, ci verrà chiesto anche di fare tantissimo. Gesù pregava anche fino alla notte tarda, aiutava gli altri, faceva servizio agli altri, poi dopo andava da solo a pregare, era tardissimo, faceva tardi la notte. Ma sapeva prendersi i tempi, aspettiamo altri due giorni. Sì, Signore Gesù, vieni perché c'è il mio servo che è malato. Gesù si incammina, non corre, non gli viene l'ansia. Mentre va a risuscitare la bimba, mi sembra, non mi ricordo, che la ferma, non lo ferma, però quella donna lo tocca, gli tocca la veste, e Gesù si ferma. Ma stava andando a fare un miracolo, stava andando a aiutare una persona. Non è che dice, no, non posso, c'ho da andare, perché qui se no... C'è un problema, si aspetta, che è successo ora? Mi stai toccando, perché è uscita una virtù, che è successo? Chi è che mi ha toccato? Ma signore, ma la folla, no, c'è qualcuno che mi ha toccato, ma quello sta male! È urgente, ma non è urgente, ci va dopo. Impariamo a vivere il cammino, non guardiamo l'obiettivo sempre, basta, solo là. Viviamo, giorno per giorno. Sì, so che la direzione è quella, devo andare a fare questo servizio, ma se nel frattempo mi succede qualche altra cosa, faccio un'altra cosa, poi ora ci vado a fare questo. Capite quello che voglio dire? Un po' di relax, quella pace di Dio che ci mette... E ci chiama al suo servizio, ci mette nel luogo dove noi possiamo servirlo, ma senza quella tensione. da performance, ci dobbiamo riuscire, ma te non hai fatto, nessuno vi verrà a dire te non hai fatto, e se qualcuno vi dirà te non hai fatto, si darà spiegazione, sì, non ho fatto per ora, non lo faccio adesso perché ho avuto questo da fare. Ricordiamoci quindi l'atteggiamento di Gesù e la cosa fondamentale, credi tu questo? Crediamo che Gesù è la nostra resurrezione, è la nostra vita, che noi siamo risuscitati in Cristo, che noi viviamo una nuova vita in Cristo, che questo poi comporterà necessariamente di cominciare a vivere anche qui in un modo diverso. Ma viene naturale, viene spontaneo. Quando Cristo abita in noi, in maniera naturale, vivremo il resto. Il Signore ci benedica. Io sono senza occhiali, non vedo l'ora. Spero di non aver fatto tardissimo. Diciamo mezzogiorno. Allora, concludiamo, tanto gli annunci non ne ho, se non che per tutto il mese ancora abbiamo solo la riunione della domenica mattina. Vi ricordo le offerte, quelle solite Compassion o Corban nella cassettina, quelle che raccoglie Giando, ora Giando non c'è, gliele date eventualmente domenica prossima, o se no le potete dare a me se le avete qui apposta, se no anche la prossima domenica. Dobbiamo alzarci in piedi. C'è uno di voi che vuol fare una preghiera conclusiva?